Buonasera a tutti, grazie di questa accoglienza. È anche bello vedere una chiesa così desiderosa di ascoltare, di approfondire la parola di Dio. Penso che ci sia già tutto qui, c'è poco da aggiungere. Però qualcosa devo dire. Allora, per iniziare questa settimana biblica mi avete affidato davvero un bel racconto, che spero di non rovinare con le mie parole. È un'ottima scelta perché è uno dei testi più neri e soffocanti di tutta la scrittura. Racconta della più grande tragedia vissuta da Israele nel tempo del deserto. A un certo punto del racconto Israele arriva a dirsi: non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Si dissero l'un l'altro: su, diamoci un capo e torniamo in Egitto. È la scelta autodistruttiva, suicida di Israele. È il rifiuto totale dell'opera del Signore per loro. E avete fatto bene a scegliere questo testo, perché o la speranza è lì dove c'è più buio, o non è da nessuna parte. Quindi entriamo in questo testo oscuro, no? Che forse non sentiremo lontano da noi. Ma mentre ci avviciniamo a questo dramma, ci ricordiamo ciò che c'è scritto in una iscrizione a Subiaco, no? Magari siete stati, quando arrivate lì, prima di entrare nel Sacro Speco, nel corridoio sulla destra, potete leggere: se cerchi la luce, benedetto, perché scegli la grotta buia? La grotta non offre la luce che cerchi. Continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, perché solo in una notte fonda brillano le stelle, ecco, come fiammelle in cielo, come abbiamo appena ascoltato. Solo in una notte fonda brillano le stelle. E infatti è proprio questo racconto di morte che ha nascosti i semi luminosi della speranza. Prima di arrivare a questo racconto, credo sia utile cercare di collocarlo nel contesto del grande intreccio dei primi cinque libri della Bibbia, che è un unico grande racconto, il Pentateuco. Noi vedremo qualche passo stasera del libro dei Numeri, Numeri 13-14. Ma dove siamo? A che punto del racconto ci troviamo? Arriviamoci partendo da un obiettivo grandangolare, per poi fare uno zoom progressivo. Se guardiamo dall'alto i primi cinque libri della scrittura, possiamo distinguere innanzitutto il primo e l'ultimo. Il primo libro, la Genesi, narra delle promesse ai padri, una discendenza, un popolo, una terra, e finisce con la morte di Giuseppe in Egitto. Giuseppe si fa promettere dalla sua famiglia di portare via da lì le sue ossa, perché non è all'Egitto che appartengono. C'è quindi un'altra terra in vista. Possiamo dire che appunto il primo libro del Pentateuco è un po' il programma narrativo, no? Che poi verrà sviluppato nei quattro libri seguenti. Nel quinto libro, Deuteronomio, si racconta l'ultimo giorno della vita del grande Mosè. Tutto Israele, vi ricordate, è ormai a un passo dalla terra promessa, e Mosè ricorda tutto il cammino fatto e dona di nuovo la Torah al popolo, perché sia felice nella terra che sta per conquistare. Il primo e l'ultimo. E al centro ci sono tre libri che raccontano un cammino, il viaggio dall'Egitto ai confini della terra di Israele. Possiamo dire allora che la trama del Pentateuco si svolge tutta attorno a un viaggio, no? Un passaggio tra due terre, dalla terra d'Egitto, la terra della schiavitù, alla terra di Israele, la terra della libertà, della gioia, dell'abbondanza di frutti. O meglio, non proprio fino alla terra promessa, ma soltanto fino al confine, fino al fiume Giordano, a un passo dalla terra di Israele. Ora, facciamo uno zoom su questo viaggio. Come è composto? Questo cammino comincia con l'esperienza fondante della Pasqua. Il popolo è strappato via dal suo carnefice, riesce a fuggire, passa attraverso il mare e arriva in un deserto. No? Tra quel passaggio del mare e la terra promessa c'è il deserto. A questo proposito, noi parliamo sempre di 40 anni nel deserto. Ma perché sono proprio 40? E dove sono raccontati questi 40 anni nel deserto? E qui una prima curiosità. Di questi 40 anni, nella scrittura, quasi non c'è traccia. E qui dobbiamo capire meglio. Se andiamo a ricostruire il cammino nel deserto, vediamo che è fondamentalmente costruito su due grandi tappe, due grandi parti. La prima tappa va dall'Egitto al Monte Sinai, all'Horeb. Vi ricordate dove Israele riceve la Torah? Ora, qual è la durata totale di questa prima grande tappa? Lo possiamo intuire da questi versetti, Esodo 19, non so se riuscite a leggere, almeno qualcuno. Sì, dai. Al terzo mese dell'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Ora, la data della Pasqua, la sappiamo, è il 14° giorno del primo mese. La data dell'arrivo al Sinai è al terzo mese, Israele arriva e poi si dice che il terzo giorno il Signore scende sul monte per donare le 10 parole, la sua istruzione. Tradizionalmente il dono della Torah avviene 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, no? Quindi possiamo dire 50 giorni, più o meno, un po' meno di 50 giorni. Prima tappa. Poi Israele si ferma alle falde del Sinai, no? Per un bel po'. Quanto? Lo si capisce dopo un po' nel libro dei Numeri. Al capitolo 10 leggiamo: il secondo anno, il secondo mese, il 20 del mese, la nube si alzò da sopra la dimora della testimonianza. E gli israeliti si mossero dal deserto del Sinai. Il secondo anno e il secondo mese, dall'uscita dall'Egitto si intende. Quindi è passato un anno e un mese. E poi riprendono il cammino, levano le tende dal Sinai e continuano per la seconda parte del viaggio, che li condurrà alla terra promessa. Ed eccoci arrivati alla seconda tappa che li porta ai confini della terra, al sud. Dove sia il Sinai resta misterioso, lo lasciamo nel mistero. In Numeri 12-16 però leggiamo che il popolo si accampò nel deserto di Paran, dove c'è un luogo chiamato Kadesh, che significa luogo santo, santuario. Ora, dov'è questo luogo? Come vedremo tra poco, è il toponimo di un luogo che sta a sud della terra promessa, sta quasi al confine della terra. Israele è quasi arrivato a destinazione. E questo è il luogo dove avviene l'episodio di questa sera, che leggeremo. Ma la domanda è: quanto ci si mette dal Sinai ad arrivare in questo luogo? Quindi, quanto dura la seconda tappa? Possiamo scommettere? No. Questo possiamo leggerlo all'inizio del Deuteronomio. Vi sono 11 giornate di cammino dall'Oreb, dal Sinai, per la via del Monte Seir, fino a Kadesh Barnea. 11 giorni. Facciamo 15 così, prendendocela comoda. Allora, la prima tappa, abbiamo detto, meno di 50 giorni. Poi, la pausa al Sinai, la seconda, 11 giornate di cammino. Insomma, in tutto sono circa 2 mesi di cammino, no? Più la sosta al Sinai fa 1 anno e 3 mesi circa. E gli altri anni? Quando noi leggiamo Numeri 13, 14, siamo quasi lì, siamo ai confini della terra promessa, dopo 15 mesi dall'uscita dall'Egitto. Il viaggio è praticamente arrivato alla sua fase finale, no? Ci aspetta soltanto la terra. Ma cosa succede lì, a un passo dalla meta? Ci tuffiamo nel racconto, ne coglieremo soltanto qualche dettaglio. Il racconto comincia con un comando del Signore a Mosè. Manda uomini a esplorare la terra di Canaan, che sto per dare agli israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei suoi padri, tutti siano principi tra loro. Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il comando del Signore. Quegli uomini erano tutti capi degli israeliti. Giusto per ricordarlo, il libro dei Numeri comincia, so che è un libro che leggete la sera, no? Prima di andare a dormire, cosa vuoi fare se non leggere il libro dei Numeri? No? Ecco, il libro dei Numeri comincia con un censimento fatto al Sinai prima di partire per la seconda tappa. Un censimento, si dice, degli uomini dai 20 anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra, si dice. Quindi Israele può contare su un esercito di 600.000 uomini. Bene. Appena prima del nostro racconto arrivano nel deserto di Paran, a Kadesh. Dove siamo? Siamo a 80 chilometri da Bersabea, che è il tradizionale confine sud della terra. Abbiamo 600.000 uomini pronti per la guerra. Ormai ci siamo, 3 giornate di cammino e ci siamo. E il Signore però comanda di mandare 12 uomini, quindi 12 apostoli, ad esplorare la terra della promessa. Questi 12 saranno i primi a poggiare i piedi sulla terra promessa. È un momento solenne. Mosè dunque li mandò a esplorare la terra di Canaan e disse loro: salite attraverso il Negev, poi salirete alla regione montana e vedrete che terra sia, che popolo l'abiti, se forte o debole, se scarso o numeroso, come sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati, come sia il terreno, se grasso o magro, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e prendete dei frutti del luogo. Erano i giorni delle primizie dell'uva. Cosa dovranno fare gli esploratori? Dovranno osservare, dovranno vedere la terra, come sia fatta, quali caratteristiche abbia. Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Rekob, all'ingresso di Kamat. Salirono attraverso il Negev e arrivarono fino a Hebron. Ora, là c'erano Achiman, Sheshai e Talmai, figli di Anak. I 12 apostoli salgono. La prima notizia che ci viene data è che a Hebron c'erano Achiman, Sheshai e Talmai, figli di Anak. Per ora è soltanto una notizia. registriamola. E subito dopo ci viene raccontato di un enorme grappolo d'uva che gli esploratori trovano in quella terra, che tagliano, ed è così grande che devono legarlo a una stanga e portarlo in due, tanto è grande. E con questo grappolo d'uva prendono anche melagrane e fichi, no? Una terra ricca, quasi come la Puglia, no? Una cosa così. Dopo 40 giorni, i 12 ritornano dalla loro missione a Kadesh. Tutto il popolo aspetta. Mostrano i frutti della terra e poi parlano. E qui le parole degli esploratori rivelano, come sempre, ciò che hanno nel cuore. Ci ricordiamo, Mosè li aveva mandati a vedere la terra. Bene, che cosa hanno visto? Siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi mandato. Vi scorrono davvero latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono fortificate e assai grandi. E vi abbiamo anche visto i figli di Anak. Gli Amaleciti abitano la regione del Negev, gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorrei le montagne, i Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano. Gli esploratori parlano della terra, sì. La terra corrisponde alla promessa fatta da Dio, ma c'è un problema. La terra promessa in realtà è già occupata, è tutta occupata da altri popoli che se la spartiscono. Ora, a cosa dare più peso? Ai frutti della terra, di cui loro hanno un esempio vistoso, o a questi popoli? Ma ciò che soprattutto attira l'attenzione degli esploratori lo si capisce dalle parole che usano. I 12 usano soltanto una volta il verbo vedere, ma non a proposito della terra, bensì dei figli di Anak, quelli che avevamo letto sopra, no? È quello ciò che hanno visto. L'incontro con questi tre personaggi, ci torneremo, è stato ciò che si è impresso negli occhi degli esploratori. Il popolo comincia ad agitarsi e allora Caleb, uno degli esploratori, prende la parola. Finora le parole dette dagli esploratori sono una semplice descrizione di quello che hanno trovato, no? Ma già molto eloquente. Ora, di fronte allo stesso fatto, emergono due letture ben diverse. Caleb comincia dicendo: dobbiamo salire e conquistarla, perché certo vi riusciremo. Ma gli altri, che sono andati con lui, dalla stessa descrizione, traggono la conseguenza opposta. Non riusciremo a salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Ora, guardiamo la sottile differenza che c'è tra questi due atteggiamenti. Vedete, Caleb guarda alla terra, saliamo a conquistarla, la terra. Gli altri 11 guardano ai nemici, non riusciremo a salire contro questo popolo. Caleb guarda la terra, al dono della terra. Gli altri guardano al popolo, agli ostacoli, alle persone che sembrano frapporsi tra loro e il dono. Questi 12 sono andati insieme, eh? Hanno fatto lo stesso tragitto, hanno visto le stesse cose, eppure ne traggono conseguenze opposte. Alla fine la maggioranza, come spesso accade, vince e contamina il pensiero del popolo. E diffusero tra gli israeliti il discredito sulla terra che avevano esplorato, dicendo: La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra che divora i suoi abitanti. Tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come cavallette. E così dovevamo sembrare a loro. Ecco che ritorna quello che vedevamo prima, no? Ne abbiamo la conferma. Che cosa hanno visto? Non hanno visto davvero la terra, ma ciò che hanno visto, c'è la stessa radice in ebraico, ciò che hanno visto è un popolo di alta statura, sono giganti. Ma qui dobbiamo entrare, dobbiamo fare un approfondimento proprio su queste parole. Dove è nata la più grande crisi di Israele, che è quella che stiamo leggendo? No? È nata nello stesso luogo dove nasce la speranza. Tutte e due le cose, la disperazione e la speranza, dove hanno origine? Hanno origine negli occhi. Innanzitutto dipende da cosa guardi. Puoi guardare al grappolo di uva. Gli israeliti sono ancora nel deserto, ma hanno già davanti agli occhi un frutto della terra. Dov'è il grappolo d'uva? Nel deserto. Nel tuo presente. Caleb guarda a ciò che è nel presente, guarda il frutto che c'è. È sufficiente un grappolo d'uva per poter sperare? Che cosa fanno invece gli altri esploratori? Il loro sguardo si dispera perché è puntato al futuro, non al presente. Non riusciremo. Loro sono nel deserto, questo popolo grande di giganti è nel futuro. E sul futuro guardano tutto attraverso il filtro di questi tre uomini più alti di loro. Ricordo che alle spalle hanno 600.000 uomini atti alla guerra. Gli esploratori hanno visto tre giganti. E questo sguardo diventa un pensiero nero che stravolge anche la visione iniziale, no? Notate come cambia il loro racconto, come la realtà si modifica man mano che vanno avanti a parlarne. Operano un processo di mitizzazione. Guardate, prima la terra in cui scorre latte e miele diventa una terra che divora i suoi abitanti. Ma come? E se nelle parole precedenti il problema sembrava costituito soltanto da tre uomini, a tre uomini, o al massimo tre famiglie, tre clan, invece ora tutta la gente, tutto il popolo è diventato di alta statura. Sono tutti dei giganti nella terra di Canaan. Come quando i bambini di notte sono attratti da un particolare inquietante nella stanza semibuia, no? E da lì, no? Perché vedi una piega sul cuscino, ti sembra un serpente, tutte le altre cose cominciano a diventare mostruose. No? Quel pensiero nero su cui si concentrano i tuoi occhi distorce tutto il resto. Perché? Ma riascoltiamo le ultime parole che dicono gli esploratori. Sentite che finezza, degna di un manuale di psicologia moderno. Vi abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come cavallette, e così dovevamo sembrare a loro. Da dove parte questo sguardo contaminato su tutta la terra promessa? Da uno sguardo viziato su di sé. Qual è il processo che viene descritto qui, no? Loro arrivano di fronte ai figli di Anak. Gli esploratori si vedono come cavallette. Innanzitutto, no? Loro si vedono come cavallette. Innanzitutto vedono soltanto loro stessi. Hanno dimenticato il Signore che li ha fatti uscire dall'Egitto, che ha aperto un mare davanti a loro, che ha dato loro acqua da una roccia, pane dal cielo, li ha già sconfitti contro Amalek in pieno deserto. Hanno visto il Signore scendere sul Sinai, pronunciare da lì le 10 parole, no? Prendere possesso della terra della tenda dell'incontro, vi ricordate? No? L'hanno visto fare loro la strada attraverso il deserto, con la colonna di nube, di fuoco. Hanno visto tutto questo, sì, ma tutto questo è dimenticato. Di fronte a cosa? Di fronte a uno sguardo su se stessi. Si vedono come cavallette, no? Di fronte a 3 uomini più alti della media. Così, non solo dimenticano le meraviglie che il Signore ha operato per loro, ma anche dimenticano la meraviglia che sono loro stessi agli occhi del Signore, che li ha creati a sua immagine, che li ha visti come cosa molto buona, molto bella, che li ha scelti come suo popolo. E poi cosa succede? Una volta che tu ti vedi così, no? Ti vedi piccola, ti vedi brutto, sporco, che cosa succede? Lo sguardo che hai su di te lo proietti sull'altro e arrivi a pensare: di certo anche l'altro mi vede così, certo, sicuramente, no? Così dovevamo sembrare a loro. Proprio come Caino, ricordate? In Genesi 4. Caino, bene, ha fatto, no? Non ha fatto una cosa bella, no? Bene. Dopo l'omicidio, però, pensa che tutto sia irrimediabile. Dice, troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. No, non posso essere perdonato. Ma anche qui Caino si sta guardando con i suoi stessi occhi e dunque si condanna. No? Noi proiettiamo il nostro sguardo su Dio e sugli altri. Noi ci vediamo così brutti, così miserabili. Ah, sicuramente anche Dio ci guarda così. Ah, non solo, anche gli altri. E infatti Caino continua dicendo, no, non posso ricevere il perdono da Dio, e aggiunge, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Insomma, questi 12 uomini, tutti capi di Israele, avevano il compito e il privilegio di entrare per primi nella terra della promessa, per vedere qualcosa, no? Ma la visione che in ultima analisi portano al loro popolo è uno sguardo su se stessi e sulle proprie incapacità di conquistare la terra, no? Le ultime parole dei principi, di questi esploratori, fanno esplodere la rabbia e la disperazione. Il popolo piange tutta la notte, no? Dove i pensieri sono più cupi, no? E il mattino seguente il popolo arriva a dire le parole assurde che abbiamo visto all'inizio. Fossimo morti in terra d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto. E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di spada? Le nostre mogli, i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Si dissero l'un l'altro. Su, diamoci un capo e torniamo in Egitto. Allora, di fronte a questo, Mosè e Aronne cadono a terra. E Caleb, a cui nottetempo si è aggiunto anche Giosuè, riprende a incoraggiare il popolo, no? Caleb e Giosuè indirizzano un ultimo appello al popolo, riprendendo lo stesso fraseggio degli altri esploratori. Quelli avevano detto: la terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra che divora i suoi abitanti. E loro provano a controbattere, La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. È una terra dove scorrono latte e miele. Ma ormai il popolo non ascolta più. Non dà credito alle parole di questi due, no, della minoranza, e pensano di lapidare, no? Di spegnere le uniche due voci luminose. No, spegniamole, questi scomodi profeti di speranza, no? Ma la gloria del Signore appare nella tenda dell'incontro e salva in extremis questi due uomini. Dopo l'intercessione di Mosè, Dio commina la pena al suo popolo. No? Io perdono, come tu hai chiesto, ma come è vero che io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto, e tuttavia mi hanno messo alla prova già 10 volte, e non hanno dato ascolto alla mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. La punizione è innanzitutto una visione negata, no? Chi ha visto la gloria di Dio e non vi ha creduto non vedrà la terra. Perché? Perché non vuole vederla. Non vuole vederla. A volte la gente non vuole la speranza. Non vuole vedere il bene. E il Signore continua, no, con questa, quella che per noi è una grande catastrofe, no? Tutta quella generazione dovrà morire nel deserto. E noi lettori moderni ci scandalizziamo, no? Ma come? Ma scusa, come? Tutta la fatica che hai fatto a tirar fuori un popolo, 600.000 uomini più donne, bambini, 2 milioni di persone, no? Secondo il racconto. Come mai sterminerai tutta quella gente? Ma basta rileggere le parole di poco prima. Fossimo morti in terra d'Egitto o fossimo morti in questo deserto? Il popolo vuole morire nel deserto? Questo avrà. Vuole tornare in Egitto? Benissimo. Il comando che Dio darà subito dopo sarà questo. Domani incamminatevi e tornate indietro verso il deserto, in direzione del Mar Rosso. Noi diciamo tante volte che l'umanità fa la volontà di Dio, no? Ma il più delle volte è Dio che fa la volontà dell'uomo. Vuoi questo? Questo avrai. No? Vuoi morire nel deserto? Bene. E così devono passare gli anni, anni di cui non c'è traccia nella scrittura, e dopo 38 anni li ritroveremo dove? Allo stesso punto, lì a Kadesh, 38 anni dopo, in Numeri 20, quando moriranno Miriam e Aronne, la sorella e il fratello di Mosè, e dove verrà annunciata anche la morte di Mosè. Quindi muore tutta quella generazione, e poi muoiono anche i 3 capi. E poi arrivano al confine della terra, al Giordano. I 40 anni nel deserto, quindi, vengono da qui. Come punizione. Vi ricordo, erano a un passo dalla terra, no? 15 mesi c'erano arrivati. Gli esploratori ci avevano messo 40 giorni, no? Bene, un anno per giorno. Il racconto che abbiamo letto, quindi, è quello che sancisce la grande crisi nel deserto. E se in 15 giorni si arriva dal Sinai alla terra promessa, i figli di Israele ci metteranno ancora 38 anni. Le più grandi punizioni, no, ce le infliggiamo da noi stessi, no? Sono nascoste già in ciò che scegliamo noi. Ma andiamo già verso la fine. Vorrei cogliere tutto. Si capisce? Sì? No. Bene. Ah, così. Vorrei cogliere tutto il percorso con un'immagine. Oh, poi quando uno dice che finisce, è già una bella notizia di per sé, no? Da speranza, diciamo. Allora, siamo partiti dicendo che al centro del Pentateuco c'è un cammino. Perché serviva quell'introduzione? Perché a ben vedere, no, nella scrittura ci sono le chiavi, no, le coordinate essenziali della nostra vita, no? Ci sono i grandi paradigmi della nostra esistenza. E questo cammino che c'è nel Pentateuco è davvero un simbolo delle nostre vite. Che cosa sta agli estremi del cammino di Israele? Ci sono due episodi fatti di acqua. All'inizio del cammino, in Esodo 14:15, c'è il passaggio del mare. Il passaggio del mare, no? Che noi aspettiamo la Pasqua per riascoltare di nuovo quel racconto, la veglia. Il passaggio del mare è l'atto di nascita del popolo. No? Si rompono le acque e il popolo esce dall'Egitto, no? Lascia quella terra di schiavitù, no? Dove non si vede niente, dove tutto è buio, no, viene alla luce. Ecco, la prima acqua all'inizio del cammino. Ora, dove si arresta il cammino del Pentateuco, no, dei primi cinque libri? Si arresta su un'altra acqua, quella del fiume Giordano. E anche quello andrà attraversato per poter entrare nella terra, no? Ciò che avverrà poi nel libro di Giosuè, no? Giosuè 3. In mezzo, tra queste due acque, c'è il deserto. Ma non è forse questa l'immagine della nostra vita? Alle nostre spalle abbiamo le grandi acque del battesimo, no? Che costituisce una morte e una nascita insieme. La morte dell'uomo vecchio, no? Crocifisso con Cristo, e la nascita di una persona nuova, di un uomo nuovo. Per questo diamo il nome al battesimo, no? Perché quella persona davvero muore e davvero risorge, è una persona nuova. Quella che esce dal battistero, no? È l'atto della liberazione, è una liberazione che salva tutta la nostra persona, facendola rinascere. Anche i padri hanno visto spesso, no, nel passaggio dal Mar Rosso, questa una figura del battesimo. E poi la vita è il tempo in cui la generazione vecchia e la generazione nuova convivono, no? Dove l'uomo interiore si rafforza, no? dove quella persona, no? Quella donna nuova nata nel battesimo cresce come figlia, e intanto c'è l'uomo vecchio che piano piano muore, A volte ha pericolose rianimazioni, no? Parlo per me, ma insomma questo uomo non muore mai, no? E cosa abbiamo davanti a noi? Abbiamo la morte fisica, no? Che ci aspetta. Ma il Giordano è molto più esile rispetto al Mar Rosso. È come un suo ricordo, no? Di quella grande morte che abbiamo alle spalle. Noi cristiani la morte ce l'abbiamo dietro, no? Siamo già fatto. Per questo siamo liberi. Perché non dobbiamo più difendere la nostra vita, no? Ecco. Allora ciò che abbiamo davanti è un ricordo di ciò che abbiamo vissuto, un passaggio, un pertugio da cui bisognerà ancora passare. E in mezzo c'è il deserto, perché questa è la vita, no? Vita che va da una morte all'altra. Ma ecco, il racconto che abbiamo attraversato stasera, cosa ci mostra? Ci mostra che in questo deserto, che è la vita, si cominciano già a gustare delle primizie, che sono quelle della terra promessa, no? Sono quelle del regno di Dio. I frutti della terra si cominciano a mangiare nel deserto. Vi sarete accorti, no? Il nostro testo diceva: erano i giorni delle primizie dell'uva. Bellissimo. È nel deserto, è qua, che si comincia, che si sperimenta la salvezza del Padre dei Cieli, no? Che si cominciano a gustare le primizie della terra. È già qui che possiamo imparare ad ascoltare la sua parola, ad avere un dialogo con lui. È già qui che possiamo bere, mangiare le sue delizie. Possiamo vedere i primi germogli del regno. E ogni volta che vediamo un gesto d'amore fatto da chiunque a chiunque, in fondo, no? Stiamo assaggiando qualcosa del regno che verrà, no? E che è già qui. Forse si tratta di scegliere, no? Di guardare la vita e non i fantasmi. La vita, no? Diceva Don Torino Bello, no? La speranza ha a che fare con il realismo. Bellissimo il testo scelto, no? Guardare ciò che è vivo oggi e non le idee, i fantasmi. Caleb parla della terra così concreta e ha lì davanti a sé un grappolo d'uva. È reale, no? Gli altri temono di fronte ai fantasmi della mente, no? Che ti sconvolgono tutto. Anzi, una curiosità, questi tre sono i figli di Anak. Ora, quasi per tutti gli studiosi, la parola Anak significa semplicemente gigante. Vabbè. Ci sta, no? Ma alcuni ritengono che abbia a che fare con la parola ombra. Ombre, solo ombre. No? Ecco a cosa a volte rischiamo di consegnare noi stessi. No? Meglio cogliere dove scorre la vita, fatta di terra, no? E credere che chi ci ha dato quei primi frutti vitali ci ha già riservato tutto il resto, no? Allora, dove è fondata la nostra speranza? No? Nel futuro, certo. O meglio, nel compimento di questa storia, no? Nella terra promessa, nel regno di Dio. Ma noi qui possiamo già avere un ricordo del futuro. Che cos'è? Che cos'è quel grappolo d'uva? È un ricordo del futuro. Quei grappoli sono un ricordo del futuro e in ogni singolo atto d'amore, visto, ricevuto, dato, c'è una primizia di quel regno. Allora, la vita può essere davvero immersa nel buio, no? Eppure le luci brillano, no? E già ci illuminano, sono abbastanza forti per guidare i nostri occhi. Come abbiamo visto, la questione è la visione. Dello sguardo, che cosa decidiamo di guardare, no? E come decidiamo di guardare. E come tanti lungo la storia hanno detto così, hanno detto che si diventa ciò che si contempla, no? Se guardi la luce, ecco, tu stesso diventi luce,